We are on two wheels. La bicicletta a 360 gradi raccontata su Radio Sherwood. Amici e amiche di Radio Sherwood, seconda puntata dell'anno e quindicesima in totale per We Are On Two Wheels, l'appuntamento che vi racconta il mondo della bicicletta a 360 gradi proprio come una ruota. Sono Nicola Stufano, oggi trattiamo in trasmissione un tema spinoso e delicato, cioè il rapporto tra ciclismo e Israele. E gli ascoltatori meno preparati probabilmente penseranno: e che turbo minchia c'entra il ciclismo con Israele? Credetemi, c'entra e come, non è una scusa per litigare. Ci aiuterà a spiegarlo Marco Grassi, che è il fondatore di una delle più importanti testate online di ciclismo. La testata si chiama Cicloweb, esiste dal 2003, quindi praticamente è un'istituzione. Marco Grassi attualmente, attraverso la testata, sta attuando una forma originale di sensibilizzazione sul genocidio in corso. È cominciata come una sorta di embargo informativo, ma poi si è trasformata. Marco è una persona molto piacevole e ci racconterà con trasporto, insomma, che cosa ha fatto. Prima di tutto, come sempre, spazio alla musica con Ty Segall, che suona My Best Friend, che poi sarebbe il suo cane. I do. effettivamente fino a 10 anni fa il rapporto tra Israele e il ciclismo professionistico era pressoché nullo. Ramar Gayot nel 2012 è stato il primo ciclista professionista di Israele, ottenendo un contratto con la Tinkoff Saxo Bank, che era la squadra nella quale correvano Alberto Contador, il madrileno Alberto Contador e Peter Sagan. E proprio attraverso quest'ultimo, cioè Peter Sagan, l'interesse di un businessman israeliano, Ron Baron, che nel 2014 nasce l'Israel Cycling Academy, un piccolo team a metà tra Israele e Slovacchia, quindi con un po' di atleti israeliani, un po' di atleti slovacchi, che all'inizio doveva chiamarsi Sagan Cycling Academy proprio per l'interessamento del campione slovacco, che poi però è venuto a scemare abbastanza presto. Dopo un paio d'anni la squadra sale di categoria. Nel ciclismo professionistico le categorie sono tre. In realtà la categoria più bassa, dove è iniziato l'Israel Cycling Academy, è la categoria Continental, e lì non si è ancora professionisti, si è, diciamo, ancora dilettanti. Poi c'è la seconda categoria, una sorta di serie B, che si chiama Professional, dove gli atleti sono professionisti di fatto, però non hanno la possibilità di partecipare a tutte le gare. E poi c'è la categoria principale, che è la categoria World Tour, dove invece l'invito alle gare, diciamo, è sempre garantito per le squadre che partecipano in questa categoria. Grazie al contributo di Sylvan Adams, un filantropo canadese, questa ascesa è possibile. E quindi da allora il team avrà sia capitale che sponsor provenienti anche dal Canada, oltre che Israele, tant'è che si affiancherà uno sponsor canadese, Premier Tech, e diversi atleti sempre del paese nordamericano faranno parte del team. Il progetto si evolve da essere un semplice progetto sportivo a una vera e propria operazione di sport washing nell'interesse di Israele. Lo stesso Mar Gayot, uno dei fautori del progetto, che poi pian piano si è defilato, e altri atleti israeliani descrivono il progetto come un interesse del tipo: cerchiamo di dimostrare che Israele non è un paese in guerra, è un posto dove si può vivere tranquillamente, eccetera eccetera. Quindi di fatto sport washing, come fare un'operazione di sport washing? Chiaramente questo tipo di operazioni va fatta di fronte delle telecamere. Il miglior palcoscenico nel ciclismo è un grande giro, una corsa a tappe. Attraverso un fruttuoso accordo economico con RCS, Israele ottiene di ospitare nel 2018 la partenza del Giro d'Italia, le prime tre tappe, e l'Israel Cycling Academy ovviamente sarà invitata al via con una wild card, un invito. Tutto procede tranquillamente fino alla presentazione del Giro d'Italia nel 2017. Quando sui pannelli della presentazione appare come città di partenza della prima tappa West Jerusalem, che altro non è che la dicitura internazionale per indicare la parte della città sotto il controllo diretto dello Stato israeliano. Il governo israeliano chiaramente non la prende bene e con la consueta arroganza sionista minaccia di ritirare la partnership e quindi i milioni di euro in contributi nelle tasche di RCS, se la dicitura ufficiale non verrà cambiata. RCS ovviamente pensa ai soldi e il risultato è che quel West viene velocemente cancellato da tutte le grafiche. Quindi il Giro d'Italia si è prestato remunerativamente e supinamente a questa operazione politica. Non è stata la prima volta, è successo di nuovo con l'Ungheria che ha ospitato, se non erro, un paio di anni fa la partenza del Giro d'Italia, altro paese tra l'altro in questo momento nell'occhio del ciclone per i diritti umani, che però insomma ha cercato visibilità attraverso il Giro d'Italia. Solo al ritorno sul territorio italiano del Giro d'Italia apparirà qua e là qualche forma di dissenso attraverso presenze di bandiere palestinesi sulle strade, cosa che chiaramente prima di questo evento non era stata pensata e non avveniva. E quest'anno, con le tensioni insomma che stanno aumentando e la presenza sicura dell'Israel Cycling Academy al Giro d'Italia, perché per i regolamenti del ciclismo l'Israel Cycling Academy, che negli anni precedenti è stata anche una squadra di primo livello World Tour, poi in base ai risultati è retrocessa di nuovo, ha comunque conseguito la possibilità di essere invitato automaticamente ai grandi giri e per il Giro d'Italia ne soffrirà. Quindi insomma, potrebbero esserci ancora manifestazioni di dissenso e di tensioni considerando la situazione non piacevole. Ce ne parlerà Marco Grassi, col quale ci collegheremo tra poco, ma prima un'altra pausa musicale con l'ottimo cantautorato italiano. Questo è Umberto Maria Giardini con Versus Minorenne. Eccoci qui di nuovo in trasmissione, stiamo per chiamare il nostro amico Marco Grassi. Marco Grassi, che ricordiamo è il direttore della testata online Ciclo Web, che esiste dal 2003, una testata che si occupa di ciclismo agonistico quasi totalmente, tutte le sue sfaccettature, quindi non solo strada, non solo uomini, però anche femminile, ciclocross, sport su pista. Marco, ciao. Ci senti?
Ciao, buonasera, ciao.
Ciao Marco, è veramente un piacere averti qui in trasmissione per me.
Grazie, il piacere è mio e ti ringrazio per l'invito e per l'occasione, no, di parlare di alcune cose.
Ok, sì. Credo ci sia un minimo di delay tra qui, tra Padova e il Salento, ci separano 1000 chilometri di distanza, comunque vabbè, non c'è problema, non abbiamo fretta. Allora Marco...
No, il delay è nel mio cervello.
Ecco, che... ok, come non detto, ora va bene, tutto bene allora. Marco, ok, ti ho invitato qui, stavo introducendo intanto agli ascoltatori cos'è Ciclob Web, ma vorrei che la raccontassi tu, visto che è il tuo primo figlio, no?
Beh, Ciclob è un sito che ambisce a diventare nel tempo il peggior sito di ciclismo, quantomeno dell'Italia. Insomma, siamo a buon punto. Sono 22 anni quasi che siamo sul web a fare informazione sul ciclismo e non siamo ancora stanchi. Anche tu hai avuto un lungo passaggio in Ciclob Web, insomma, penso che anche tu possa parlare con cognizione di causa.
Beh, sì,
della materia.
Non per vantarmi, ma sì, comunque sì, sono stato anche un collaboratore di Ciclo Web per svariati anni, credo quasi una decina. E Marco, allora ti ho contattato perché negli ultimi tempi ti sei distinto per un'iniziativa che, insomma, credo che nel panorama del giornalismo sportivo sia più unica che rara, che è una sorta di embargo informativo su Israele, data la situazione di conflitto e di genocidio in atto. Quindi vorrei che ce ne parlassi sia della sua genesi, sia di come poi la stai perpetrando.
Beh, la genesi, insomma, è presto detta. Diciamo che io sono sempre stato particolarmente sensibile alla questione palestinese. Poi, dopo gli attentati del 7 ottobre, tutti sappiamo quello che è successo. La reazione israeliana supera di molte volte quella che potrebbe essere, non dico accettabile, ma considerata da qualcuno legittima. Siccome è una situazione che non mi pare di ricordare negli ultimi decenni, cioè un esercito che bombarda una città senza fare distinzione alcuna tra civili e esponenti di Hamas, anzi il sospetto è che non sia casuale, insomma, questa mancanza di distinzione. Ecco, insomma, l'unicità di questa vicenda mi ha spinto a chiedermi, ma come posso io manifestare da un lato solidarietà al popolo palestinese e dall'altro testimoniare che, insomma, noi non eravamo a favore di una simile rappresaglia, lasciare una testimonianza scritta, insomma. E quindi mi è venuta l'idea di agire nel poco che potevo agire, cioè coinvolgendo in questa testimonianza le squadre e i corridori di Israele, una sorta di embargo informativo, così l'abbiamo ribattezzato, cioè non dare notizie su questa squadra, sulla squadra che è una squadra professionistica, quindi una delle prime 30 al mondo, diciamo 20-30 al mondo, la Israel Premier Tech. E niente, poi nel corso dei primi giorni ci siamo resi conto che più che non dare proprio notizie su questa squadra era più utile modificare il nome della squadra da Israel a Free Palestine, e quindi ora tutte le notizie che riguardano questa squadra regano il nome Free Palestine, così anche chi si è perso l'editoriale in cui qualche giorno fa spiegavo la cosa su Ciclo Web, fra qualche mese magari sperando di dover smettere prima, ovviamente, che non passino troppi mesi di questa iniziativa. Diventa comprensibile, magari anche con dei link appositi che mettiamo su alcune pagine informative, diventa facilmente comprensibile anche per i lettori che si sono persi l'editoriale capire il senso di questa forma di protesta, non lo so, di testimonianza, continuo a chiamarlo testimonianza.
Ecco, sei stato, tra l'altro, cioè, insomma, hai un po' anticipato la digressione che volevo fare sull'andamento di questa cosa, perché diciamo l'iniziativa è partita con l'Europeo di ciclismo su pista. Infatti l'articolo che avevi scritto originale titolava "Perché Israele all'Europeo di ciclismo su pista", facendo anche una sorta di comparazione inevitabile con quanto accaduto per la Russia, che ricordiamo a livello sportivo, per via della guerra che è in atto con l'Ucraina, sta vivendo sì una sorta di damnatio, con gli atleti che non possono partecipare a molti eventi internazionali in diversi ambiti. Nel caso del ciclismo non rappresentano la loro nazione, però senza avere una bandiera, addirittura i siti online oscurano appunto la bandiera russa, e ci sono diversi atleti russi che gareggiano attualmente nelle competizioni senza però risultare come tali nelle grafiche. Europei su pista nei quali Israele non aveva mai ottenuto una medaglia, e invece che è successo?
Che stavolta l'ha ottenuta, ecco, la sua prima medaglia con Mikhail Yakovlev, che è in realtà russo, però dopo il ban di 2 anni fa ha preso, potendolo fare, la nazionalità israeliana per poter gareggiare appunto nelle competizioni internazionali. Ora si trova anche in questa condizione, no? Un po' particolare, sì. Di non dico essere caduto dalla padella nella brace, però anche con la sua nuova nazionalità va incontro a qualche intoppo, vabbè, in questo caso molto ridotto, no? Perché si tratta appunto dell'embargo informativo di un piccolo sito. Però insomma, va bene, dai, siamo partiti ignorando il povero Jacopo. Ora io voglio precisare questo, siccome ho ricevuto anche, come mi aspettavo, come è naturale che sia, delle critiche anche argomentate, voglio dire, cioè, non è che il mio obiettivo è quello di arrivare al ban degli atleti di Israele dalle competizioni sportive, cioè non è questo che mi interessa. A me interessava veramente soltanto marcare una differenza rispetto all'onda dell'informazione mainstream che non problematizza al punto giusto, secondo me, quello che sta succedendo. Insomma, vedo una sorta di appiattimento nella lettura dei fatti di Gaza, e quindi speravo che qualcun altro magari facesse un passo del genere. Qualcosa si è mosso, però insomma molto poco sempre. Però in coscienza io l'unico modo che potevo avere per dire qualcosa che fosse in minima misura coerente con quello che facciamo era questo, quindi in questo ho proceduto. Poi fermami se sono troppo lungo.
No, cioè, comunque hai anticipato una delle questioni che volevo trattare, che è farti spiegare la questione come si deve. Io comunque insisto, sì, sul fatto che questa iniziativa veramente è stata messa subito alla prova, anche perché poi dopo l'Europeo su pista c'è stato il Tour Down Under, la prima corsa professionistica in Australia. E che è successo?
È stata vinta da un corridore della medesima squadra.
Della Israel.
La prima della Israel Premier Tech.
Che non aveva mai vinto una corsa World Tour, mi sembra, a tappe, se non ricordo male. O comunque è capitato molto raramente.
No, l'anno scorso la prima vittoria la fece a maggio questa squadra, quest'anno, ecco, già il 15 gennaio.
Ecco.
Va bene. Ora, non per buttarla in burletta, però diciamo va benissimo che la nostra iniziativa sia stata immediatamente sottoposta a stress test, così abbiamo potuto anche incardinarla meglio, registrarla meglio e quindi optare poi per la ridenominazione del team israeliano. Una cosa che ci tengo a dire è che, anche questa è una critica che mi è stata mossa, i morti ucraini valgono meno di quelli palestinesi, perché mi si dice, perché non avete preso questa iniziativa per quell'altro episodio, per quell'altra vicenda, per quell'altra situazione? Io a memoria, diciamo, dei fatti comparabili con quanto sta avvenendo a Gaza, devo risalire di un paio di decenni per trovare qualcosa di comparabile. Una è sicuramente la seconda guerra del Golfo, no? Con il bombardamento delle città irachene con centinaia di migliaia di vittime civili. Un'altra, andando ancora più indietro, è sicuramente la guerra civile in Ruanda, che causò 1,5 milioni di morti o qualcosa del genere. E quegli stessi anni pure le guerre jugoslave, Srebrenica e tutto quello che ruotava intorno a quel conflitto. Insomma, non eravamo neanche nati come sito, come ciclo web. Questa, diciamo, è la prima volta che si verifica una situazione veramente oltre i limiti di quello che io posso considerare accettabile.
Sì, una parola, genocidio, cioè tutti quelli che hai descritto sono stati di fatto genocidi. Tuttora c'è una resistenza a considerare quello in corso come un genocidio, e questa è un po' la cosa che preoccupa.
Ma diciamo che per arrivare a una definizione di genocidio, la regola è che l'importante sia evidenziare l'intento genocidario. Poi non devi aspettare che una popolazione venga sterminata per intero per dire quello è stato un genocidio. Insomma, il genocidio è un processo, no? Che va avanti a volte anche per anni, o il tentativo di genocidio. Quindi mi voglio anche però comunque tirare fuori da questa questione, che a livello tassonomico sinceramente mi appassiona fino a un certo punto. Comunque c'è già d'avanzo, se si trattasse solo di crimini di guerra o crimini contro l'umanità, per insomma muoversi, no? Per allertarsi. Dice, in Russia sono morte anche lì tante persone, in Ucraina per meglio dire, sono morte anche lì tante persone, però io non ravviso la stessa violenza indiscriminata contro le popolazioni civili. E c'è un altro elemento che fa tutta la differenza del mondo, e cioè che noi, insomma, il nostro paese non è un fiancheggiatore della Russia, cioè sta dalla parte dell'Ucraina. Invece in questo caso il nostro paese, insomma, fiancheggia con le sue politiche, con le sue scelte, quello che sta facendo Israele. E anche il fatto stesso che non si riesca a parlare, insomma, nella pubblica piazza mediatica, diciamo, in maniera più centrata di quello che sta succedendo, insomma, fa riflettere molto. Cioè, se guardiamo il TG1, insomma, abbiamo visto in questi mesi una comunicazione, un'informazione totalmente sbilanciata da parte di Israele, che ha quasi ignorato, vabbè, non dico ignorato, però molto minimizzato nel racconto, nella narrazione, quella che invece era, quello che invece era il punto di vista dei palestinesi. E quindi niente, c'era bisogno, secondo me, di che noi lasciassimo una testimonianza. Una questione, un caso di coscienza, l'ho definito con una discussione nel forum, e quello è.
Bene, interrompiamo un attimo la chiacchierata e ci rilassiamo con il pop ironico e maleducato dei Fat White Family con Religion for One. Shekels, babe. Ed eccoci nuovamente in trasmissione con Marco Grassi, direttore di Cicloweb. Marco, abbiamo chiacchierato un po' dell'embargo informativo su Israele, adesso magari passiamo a temi un po' più leggeri, essendo te massimo esperto di ciclismo agonistico in questo momento. Ti chiederei un po' di raccontarci che cosa ci aspetta nella stagione che sta arrivando, visto che ormai siamo alle porte e le gare sono già cominciate.
Vabbè, ti ringrazio per avermi definito il massimo esperto di ciclismo, insomma, tra i presenti, non credo neanche tra i presenti. Allora, cosa ci aspetta? Ci aspetta Tadej Pogačar al Giro d'Italia. Questa è la notizia che ha movimentato un po' l'inverno ciclistico, solitamente è un periodo dell'anno piuttosto sonnacchioso. Un mese e mezzo fa c'è stata l'ufficializzazione della partecipazione del fuoriclasse sloveno per la prima volta alla Corsa Rosa, e sicuramente accentrerà su di sé tutte le attenzioni. Un corridore, per chi non lo conosce, stratosferico, capace di vincere Tour de France, di vincere le grandi classiche, compreso il Giro delle Fiandre, è andato più volte anche vicino a vincere la Milano-Sanremo, la Liegi-Bastogne-Liegi, il Giro di Lombardia li ha conquistati, la Roubaix un giorno o l'altro la farà, però insomma è un personaggio che insieme ad altri 2, 3, 4 colleghi ci sta rendendo veramente dei bimbi felici, perché stiamo vedendo in questi anni un ciclismo clamoroso, spettacolare, a cui eravamo quasi disabituati, quindi si cade sempre in piedi qualunque corsa si vada a guardare in cui c'è la presenza di questi campioni. Gli altri sono Mathieu Van Der Poel, dominatore l'anno scorso anche lui delle classiche, il vincitore del mondiale, oltre che il grossista di grande livello, e mi trattengo nel definito così.
Eh beh sì, sappiamo che domenica tra l'altro ci sarà il mondiale a Tabor in Repubblica Ceca, potremmo dire che appena scende, arriva a Tabor, possono già dargli la maglia e andare tutti a casa, perché per quello che si è visto quest'anno proprio non c'è trippa per gatti.
Va bene, sì, poi dopo la sorpresa è sempre dietro l'angolo nello sport, però se non succedono cataclismi dovrebbe conquistare ancora un altro mondiale. E poi come non citare Jonas Vingegaard, che è il vincitore degli ultimi due Tour de France.
Ripetilo per favore, che mi fa sempre piacere sentire come lo pronunci in maniera intensa. Ti prego.
Sì, la grande curiosità di quest'anno è vedere che Pogačar andrà a sfidare Vingegaard al Tour de France, perché solitamente i big si concentrano sulla corsa francese senza fare prima il Giro d'Italia. Invece quest'anno Pogačar ha voluto un po' sparigliare rispetto alle sue consolidate abitudini degli anni scorsi, e quindi verrà a fare anche il Giro, ma essendo stato ingaggiato anche con un lauto, diciamolo, compenso, però sicuramente onorerà la Corsa Rosa. So che arriverà al Tour de France senza che il Tour sia il centro della sua stagione, quindi siamo curiosi tutti quanti di vedere come si contrapporrà a Vingegaard. L'anno scorso perse, però aveva avuto un incidente alla Liegi-Bastogne-Liegi a fine aprile, che gli aveva causato un mese di stop, e questo fu un grave danno, no, per la sua preparazione. Arrivò un po' a corto di preparazione al Tour de France, sto parlando di Pogačar. Quest'anno si è messo da solo questo traguardo intermedio fra sé e il Tour, cioè il Giro d'Italia. Vediamo come influirà sulle sue prestazioni. E poi voglio citare, prego, dimmi.
No, tra l'altro, cioè, si delinea che il Giro d'Italia effettivamente Pogačar potrebbe non avere rivali all'altezza. Onestamente non sto seguendo benissimo, diciamo, le candidature, però non mi vengono in mente grandi nomi. Ho sentito Nairo Quintana, non so se forse Romain Bardet, non so, qualcun altro. Comunque c'è chi, non dico maligna, però comunque sottolinea il fatto che Pogačar potrebbe anche vincere il Giro d'Italia a mezzo gas. Poi sappiamo bene che non è una cosa così immediata e semplice.
Beh, ma consideriamo che chi è all'altezza di Pogačar? Vingegaard, forse anche il primo Roglic se la può giocare, no, Roglic c'è stato l'anno scorso e Vingegaard non verrà. Quindi poi gli altri sono tutti lontani da Pogacar. Anche al Tour de France, se venisse a mancare uno dei due, poi l'altro avrebbe veramente la strada spianata. Non è che abbiamo 10 specialisti, tutti allo stesso livello più o meno che se la giocano. Sono due quelli che se la giocano, gli altri sono più indietro.
Ecco, però il Tour de France...
Che uno vada a fare un...
Al Tour de France avremmo una mina vagante a disposizione, oltre a Primoz Roglic, che comunque va tenuto in considerazione. Però c'è quel Remco Evenepoel che esordisce nel GT che forse gli si è adatto di più.
Sì, questo è un altro motivo di interesse, vedere l'esordio di Evenepoel al Tour de France. Finora ha fatto due volte il giro, ma si è ritirato in entrambi i casi, l'anno scorso in maniera anche alquanto... rocambolesca, no? Per una positività al Covid, ha fatto anche due Vuelta in Spagna, la prima l'ha vinta e la seconda però insomma non gli è andata così bene perché ha perso terreno in salita, è stato stritolato nella morsa della Jumbo Visma, che oggi si chiama Visma Dise Bike, che è lo squadrone di Vingegaard, squadra che l'anno scorso ha vinto tutti e tre i grandi giri con tre corridori diversi: Roglic al Giro, Vingegaard al Tour e Sepp Kuss, che fin lì consideravamo un grande gregario ma non un capitano, alla Vuelta a Spagna. Ha perso Roglic per strada la Visma Lise Bike. Roglic ha cambiato squadra perché vuole andare a fare il capitano al Tour de France e stando in squadra con Vingegaard ciò non gli era possibile. E quindi lui primo darà battaglia sicuramente con la Bora Scrolla, e poi c'è Evenepoel che insomma aspettiamo di vedere alla controprova, perché diciamo che di lui abbiamo un po' dubitato che potesse essere un uomo da grandi giri, poi con la Vuelta di due anni fa aveva zittito un po' tutti, solo che l'anno scorso di nuovo ha siglato un passo indietro, e quindi siamo sempre lì ad aspettarlo, e sicuramente da lui ci si può aspettare di tutto, anche che possa mandare a monte tutti i piani tattici o qualche attacco dei suoi a lunga gittata in qualche tappa intermedia, insomma è sicuramente da seguire con molta attenzione.
E abbiamo parlato lungo e largo del ciclismo maschile, vorrei chiederti anche se hai qualche aspettativa particolare sulla stagione di ciclismo femminile.
Bene, femminile, la curiosità più grande dal mio punto di vista è vedere dove arriverà Gaia Realin, che l'anno scorso ha fatto intravedere una grande attitudine per le gare a tappe, che ha battagliato con le big della specialità, insomma, a partire da Annemiek van Vleuten. Quest'anno sicuramente sarà una delle atlete di punta per quanto riguarda la classifica dei grandi giri, la vedremo insomma a partire già da maggio con la Vuelta, poi proseguendo con il Giro e con il Tour de France. Mi aspetto da questa stagione che il Tour de France femminile, che è stata diciamo una novità degli ultimi due anni, il ritorno del Tour femminile, però ha immediatamente marcato un grande scarto in avanti rispetto a tutto il resto del ciclismo femminile. Il ciclismo femminile sta vivendo anni di grande professionalizzazione, grande, veloce e sicuramente remunerativa da tutti i punti di vista, non solo economico ma anche proprio della diffusione, no? Di questa categoria delle donne, le cicliste elite. E quindi mi aspetto ulteriori passi in avanti, perché poi quando arriva sul campo un contender così forte come è effettivamente il Tour de France, spinge anche gli altri a cercare di rispondere a tono. Quest'anno avremo il primo giro femminile organizzato da RCS Sport, che è la stessa società organizzatrice del giro maschile, e anche in questo caso siamo tutti molto curiosi di vedere come se la caverà RCS con il giro femminile, e ci aspettiamo che insomma dia una mano di rilancio a questa corsa, che negli ultimi anni è stata un po' al di sotto delle sue potenzialità.
E diciamo, mio parere, ha sofferto proprio il passaggio di consegne, nel senso che chi stava gestendo insomma il Giro d'Italia femminile era anche tra virgolette poco motivato nell'ultima edizione magari a far di meglio. Infatti si è rischiato fino all'ultimo che la corsa saltasse proprio, fino all'intervento della federazione, no? Però diciamo, sarei anche abbastanza ottimista sul futuro del Giro d'Italia femminile, anche per il patrimonio che il nostro paese può offrire, per l'intervento comunque di RCS.
No, ma anche per un motivo che va sottolineato, cioè che nel femminile abbiamo comunque delle atlete che battagliano ai massimi livelli. Ho citato prima Gaia Realini, ma ricordiamo Marta Cavalli, Elisa Longoborghini, che è ancora insomma ampiamente sulla scena, Elisa Balsamo, che 3 anni fa è stata anche campionessa del mondo, e altre, insomma non le cito tutte, devo fare un elenco infinito, però c'è tanto materiale umano nel ciclismo femminile italiano, e questo, a differenza del maschile, per quanto riguarda perlomeno le gare a tappe, può sicuramente aiutare ad avvicinare un po' di appassionati che finora forse hanno sottovalutato un po' il ciclismo femminile, e che invece tutto può essere meno che sottovalutato per la qualità delle atlete, per la caratura anche delle imprese che realizzano.
Ok Marco, resta ancora un attimo con noi perché abbiamo un ultimo momento insieme, ultimo momento musicale della puntata, brevissimo e panchettosissimo, sono gli Snooper con Company Car. Uno dei pochi sport in cui Berlusconi non abbia investito una lira è il ciclismo, dunque qualcosa di buono deve averlo. Questa frase era di Gianni Mura, uno dei più grandi giornalisti sportivi italiani e sicuramente anche uno dei meno convenzionali. Io chiederei a questo punto a Marco di raccontarci un po' di più di Gianni Mura. Ha detto: io ho avuto il privilegio di conoscerlo una volta a Bitonto e di stringergli la mano, ma non ho vissuto più così bene come Marco, credo.
A Bitonto.
Nella tappa del Giro d'Italia del 2010, vinta da Tyler Farrar, Avellino Bitonto.
C'erano anche quel giorno. Ma è vero, uno dei pochi sport in cui Berlusconi non abbia investito nel ciclismo, dunque qualcosa di buono deve averlo. Ma Berlusconi o il ciclismo?
Sì.
Va bene, dai, a parte gli scherzi.
Poi Gianni non è neanche del tutto vero, però quasi vero. Però vabbè, adesso non ci perdiamo.
Gianni Mura, per chi si è accostato a questo mestiere, a questa professione, in questi anni, era sicuramente una stella polare, un faro, diciamo. Io lo leggevo anche su Repubblica da sempre, le sue reportage dal Tour de France in particolare erano qualcosa di meraviglioso. Questo suo continuo parlare di vino dolce, di salame, dei cimiteri, dei piccoli borghi di Francia, era veramente un momento di sospensione dal tran tran quotidiano, un momento di sogno che portava con sé in queste sue traversate per la Francia. Poi anche l'articolo che faceva il lunedì, di reso conto della settimana calcistica o sportiva in generale, erano appuntamenti irrinunciabili, così come alcune sue trovate. Ripenso per esempio all'ufficio facce, che era il modo con cui lui descriveva un po' le impressioni che gli davano i corridori nel guardarli appunto in faccia durante le gare a tappe, durante il Tour de France. Mura, io quando proprio sbarbatello iniziai a fare il giornalista, seguivo le partite di Roma e Lazio all'Olimpico, e spesso capitava di avercelo accanto un paio di posti in là, che i posti della Repubblica e Il Tempo, per cui io scrivevo, erano vicini. Quindi quando sapevo che c'era una partita di cartello e che era probabile che ci fosse Mura, già arrivavo con le gambe molli, perché sapevo che stavo vicino a un idolo di questa levatura. E poi nel tempo, una volta mi venne un palindromo, siccome lui, sapevo che era un grande appassionato di enigmistica, gli dedicai un palindromo, disse: la prossima volta che lo becco allo stadio glielo do. Poi però non lo beccai più, però lo incontrai al giro, in un processo alla tappa, e gli diedi questo palindromo che lui apprezzò anche molto, quindi sono proprio orgoglioso di questa cosa. Il palindromo era, aspetta che dobbiamo provare a ricordarmelo, ama legger e severo mura, rumore ve se regge l'ama, cioè ama legger, va bene, scontato, e severo, nei suoi giudizi era a volte anche severo. Rumore vesse regge lama, cioè regge lama, si dice che la penna può essere anche una lama, quindi se lui la regge, quindi scrive come lui sa, fa rumore, va bene, era un po' forzato come senso, però il palindromo c'era tutto, lui
guarda,
fece piacere questa cosa.
Pablo in regia, che è spagnolo, annuisce, quindi credo abbia capito il senso del palindromo, che devo dire un signor palindromo, niente male. Allora Marco, io ti ringrazio davvero per essere intervenuto nella nostra trasmissione, è stato per un piacere parlare con te, e quindi ti ringrazio e alla prossima. Spero anche di averti fatto ascoltare della buona musica, so che ci tieni, quindi un
sì,
saluto.
Sì, sì, ti ringrazio veramente, è stato un bel appuntamento, ti ringrazio per l'invito, per la musica, per la simpatia, saluto tutti i tuoi ascoltatori, oltre a Pablo e Regia.
Grazie, ciao.
Ciao ciao.
E con questo chiudiamo la 15ª puntata di We Are On Two Wheels. Io spero che vi sia piaciuta. Ringrazio come sempre Pablo alla regia. Ringrazio Marco che è stato nostro ospite. Vi do le coordinate. Seguiteci sempre su www.sherwood.it, dove ci ascoltate e troverete il podcast di questa e delle altre trasmissioni. E ci risentiamo tra 14 giorni, San Valentino, per l'anniversario della scomparsa di Marco Pantani, quindi la puntata, ve lo anticipo, sarà dedicata a lui. Ci risentiamo tra due settimane. Buona serata amici e amiche di Radio Sherwood.
We are on two wheels, la bicicletta a 360 gradi raccontata su Radio Sherwood.